Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Ottorino Odoardi da Alanno in provincia di Pescara, radioamatore. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Ottorino.
Buonasera Dario, ben risentito e saluti a tutti gli amici ascoltatori.
Ecco Ottorino, noi dobbiamo un po' rinfrescare la memoria a quelli che noi oramai abbiamo definito come le persone che sono nate sotto un podcast, no? Dove hanno vita facile perché si mettono su internet e ascoltano la radio, no? E quindi bisogna un po' rammentare quello che almeno fino al 1999, prima dell'avvento così esplosivo di internet, è stata la radio, le radio internazionali, sia le broadcast che quelle dei radioamatori. Allora bisogna ricordare un attimino, fare un passo indietro, che quando tutte le radio internazionali, e parlo soprattutto dei grossi broadcaster, la BBC, la Deutsche Welle, che ne so, la Voice of America e tutte queste radio internazionali, Deutsche Welle anche, andavano su onde corte, dietro a queste radio che avevano dei potenti centri di trasmissione con delle torri elevatissime, ripetitori un po' in tutto il mondo, avevano uno stuolo di ingegneri che erano delegati a fare degli studi sulla propagazione per capire come raggiungere meglio i propri ascoltatori e soprattutto che tipo di impianti, diciamo, costruire. E quindi si facevano studi sulla propagazione, sull'attività solare, si consultavano osservatori astronomici. Ecco, ora praticamente c'è l'avvento di internet, tutto è più semplice, però studi in questo settore se ne fanno ancora. Che cosa è cambiato da allora fino adesso per quanto riguarda soprattutto la propagazione delle onde elettromagnetiche? Voi che siete radioamatori e continuate comunque a fare degli studi in tutto questo, cosa c'è da dire e da aggiungere?
Certo, hai detto benissimo, agli albori della radio era un mistero capire come si propagassero le onde elettromagnetiche. C'è da dire che agli albori della radio le trasmissioni erano in codice Morse e il sistema di sintonia degli apparati non era così raffinato come poi è stato negli anni successivi. Oltre a questo c'era il problema della propagazione, cioè si pensava che le onde elettromagnetiche si propagassero essenzialmente scorrendo sulla Terra, e tutti gli studi iniziali di Guglielmo Marconi erano stati imperniati sul abbassare la frequenza di trasmissione il più possibile e aumentare la potenza di trasmissione il più possibile per sfruttare quest'onda di terra che doveva portare a lunghe distanze di comunicazione, e c'era riuscito anche molto bene. Perché? Perché salendo di frequenza accadevano fenomeni misteriosi, cioè in alcune situazioni si riusciva a comunicare, in altre situazioni con gli stessi apparati, con le stesse apparecchiature, ad alcune ore di distanza non si riusciva più a comunicare. Queste cose sono rimaste mistero per parecchi anni, per decenni, fino a quando i fisici, col contributo dei radioamatori, ai quali erano state lasciate come libere per le loro prove le frequenze delle onde corte, quelle in cui più questi fenomeni di cambio della propagazione si manifestavano, non hanno portato a capire il mistero che c'era dietro, il mistero che è legato alla stella che ci illumina tutti i giorni, al Sole. Se l'onda di terra si propaga sempre più o meno nelle stesse modalità, l'onda cosiddetta di cielo, la sky wave, si propaga venendo riflessa dai vari strati della ionosfera, che tradizionalmente sono indicati come 4. Adesso non voglio
la ionosfera, che era uno strato che avvolgeva la Terra, di cui non si conosceva ancora l'esistenza, diciamo, non si era compreso,
esatto,
che si creava questa ionosfera proprio a causa dell'attività solare, perché
la ionosfera è uno strato non sempre presente, o perlomeno non presente sempre con la stessa consistenza, che parte da 60 km dal nostro suolo ed arriva nello strato più alto intorno a 450-500 chilometri. La ionosfera, dicevo, è divisa in quattro strati. Questi strati hanno una composizione diversa durante l'arco della giornata, che dipende principalmente dalla latitudine a cui vengono esaminati e dall'attività del Sole, perché è il Sole che principalmente con i suoi raggi ultravioletti, ma non solo, anche con la sua attività elettromagnetica, ne cambia la consistenza. Perché è importante la ionosfera? Perché, come dice il nome, è formata da ioni, che sono essenzialmente ioni dei gas che la compongono. Gli ioni sono particelle cariche elettricamente, e quindi ionizzare un gas significa renderlo conduttivo. Quindi che cosa succede? Che questa ionosfera in determinate condizioni è come se fosse uno strato di metallo, e che quindi riflette bene le onde elettromagnetiche. Fisici e radioamatori
riflette, però diciamo che i puristi insistono nel dire che il termine adatto non è riflettere ma è rifrangere. Per quale motivo?
È giusto, nel senso che la riflessione non è perfetta, e avvengono tutti i fenomeni ottici, perché sono fenomeni che derivano dall'ottica, riflessione, rifrazione e anche diffrazione, detta anche scattering. Questo dipende dalla composizione in quel momento della ionosfera. Però, diciamo, volendo semplificare al massimo la cosa, quello che succede è che mentre prima Marconi cercava di sparare più in basso possibile per sfruttare l'onda di terra e seguire la curvatura terrestre, si scoprì che sfruttando la riflessione della ionosfera quando c'era, bastavano potenze molto più basse per coprire le stesse distanze. Perché in realtà...
Poi vennero tutti gli studi sulla lunghezza d'onda, sulla relazione tra la velocità della luce e cose del genere.
Letteratura formidabile.
Fino poi ad arrivare a tutti gli studi che fino a fine anni 90 si sono continuati a fare, soprattutto per capire l'incidenza che aveva l'attività solare, il numero di macchie solari, la relazione anche con il campo magnetico terrestre e l'indice elettromagnetico e cose del genere.
Ecco, bene, mi sembra già il momento di fare una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Bene, amici ascoltatori, oggi stiamo parlando di propagazione delle onde elettromagnetiche, un argomento molto caro agli appassionati di radioascolto, chi segue le onde corte, i radioamatori soprattutto.
diciamo, abbiamo già fatto una parte introduttiva per parlare di ionosfera e siamo collegati telefonicamente con l'ingegner Ottorino Odoardi, radioamatore, anche tra l'altro del membro dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pescara. Però tu mi hai accennato a una scoperta che è stata fatta in tempi abbastanza recenti da parte di un radioamatore che poi è stato insignito di un premio Nobel. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori chi è?
Sì, è Joseph Taylor, per gli amici Joe Taylor, classe 1941, nominativo Kilo 1 Juliet Tango, come le sue iniziali, Joe Taylor, JT. K1GT, lui è un astrofisico, radioastronomo, ma prima ancora di essere un radiofisico e radioastronomo, da ragazzo era già radioamatore, prima ancora di iscriversi all'università. È una persona che ha fatto il dottorato in astronomia ad Harvard, diciamo nel 68 lui era già dottore in astronomia ad Harvard. Sembrerebbe, insomma, guardando la sua biografia, che questo amore per la radio, quindi l'essere radioamatore, l'abbia fatto diventare radioastronomo. Aveva questa passione per la fisica e per data poi in astrofisica e radioastronomia. Nel 93 gli è stato conferito, assieme ad un altro collega fisico, un Nobel per la fisica, appunto per aver scoperto una stella pulsar binaria nel 1974, quindi quando era relativamente giovane anche come professore, e ha insegnato dall'80 al 2006 nella famosa università di Princeton, ha insegnato fisica. E Joe Taylor, diciamo, nell'ultimo periodo della sua carriera universitaria, spinto dal fatto che la propagazione ha un andamento ciclico, un ciclo propagativo dura tra i 10 e i 12 anni, solitamente si considera di 11 anni, ed è legato all'attività del Sole, che ha questa periodicità, perché le macchie solari influenzano tantissimo la ionizzazione della ionosfera. Ha voluto cercare un modo per poter fare radiocollegamenti anche in condizioni di bassa o assente propagazione ionosferica. Solitamente cosa fanno per esempio i militari? Aumentano in maniera enorme la potenza di emissione, o meglio aumentavano, perché adesso anche loro hanno cominciato a sfruttare queste tecniche più efficienti per sopperire alla mancanza di propagazione, sfruttando sempre, come dicevi tu, gli studi sulla frequenza massima utilizzabile a seconda delle ore del giorno e della notte, e sui tipi di antenna. Lui ha detto: c'è sicuramente un modo, data la potenza dei calcolatori dei giorni nostri, più efficiente per poter comunicare in assenza di propagazione, e forse anche degli studi sulla radioastronomia che aveva condotto per una vita, si è dedicato ai deboli segnali, weak signal, come si dice in inglese. Il suo primo articolo radioamatoriale su questo argomento è del dicembre del 2001, in cui lui presenta un software che però in realtà è un modo di emissione nuovo inventato da lui, e si chiama WSJT, JT dalle sue iniziali, Joe Taylor, WS come weak signal, segnale debole. Questo modo di emissione, che ai radioamatori è piaciuto da subito, devi sapere, ma sicuramente lo sai, che i radioamatori hanno sempre rincorso le tecniche digitali, cominciando da fine anni 50 con le telescriventi elettromeccaniche.
Beh, anche prima del digitale, l'SSB anche addirittura, no?
Esatto, esatto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Per arrivare all'Amtor, al packet radio, sfruttando le tecniche che erano usate in campo telefonico per trasmettere dati, lui ha creato questo software che è un modem virtuale che gira in un PC, fa uso della scheda audio per acquisire e trasmettere i segnali collegandoli a un ricetrasmettitore, con opportune tecniche che sfruttano anche la correlazione dei segnali nel dominio del tempo, grazie al fatto che un computer può essere sincronizzato sull'ora esatta in maniera banale da internet, ma non solo, può essere sincronizzato con un ricevitore GPS che al giorno d'oggi è alla portata di chiunque, può essere sincronizzato sfruttando il segnale orario via radio della stazione DCF77 che trasmette dalla Germania, quella degli orologi radiocontrastati. Quindi, sfruttando la sincronizzazione dei computer, è riuscito con un algoritmo a tirar fuori segnali dal rumore. Cioè, questo software, da quello che a noi sembrerebbe un banale rumore atmosferico ricevuto dal ricevitore, in realtà potrebbe contenere un'informazione utile. E da questo primo software del 2001, da questo primo articolo pubblicato su Quakes, cercando K1JT, esce fuori una letteratura immensa ed esce fuori il suo sito, la sua pagina web sul sito dell'Università di Princeton, dove sono riportati tutti i suoi articoli radioamatoriali. Ha cominciato una serie di passi evolutivi. All'inizio i suoi software sono stati utilizzati principalmente per fare collegamenti con riflessione sulla Luna, quindi ecolunare, che è considerata da sempre una delle sfide più grandi dei radioamatori, ma poi sono stati applicati sui collegamenti terrestri, e l'ultimo di questi modi digitali, l'ultimo modem che ha creato nel 2017, si chiama SPT8, e attualmente, date le condizioni pessime di propagazione dovute al fatto che ci troviamo tra la fine e l'inizio del nuovo ciclo, e quindi in un minimo assoluto, e tra l'altro uno dei minimi più bassi da quando si studiano questi fenomeni, questo SPT8 è diventato il modo di emissione preferito dei radioamatori in onde corte, se non c'è propagazione, se non si riescono a fare collegamenti in voce. Oltre a questi modi, quindi SPT8 o SPT4 sono gli ultimi due creati, ma GT44, GT65 ne sono diversi, che lui ha riunito tutti in questo software che si chiama WSJT. Ha fatto anche un'altra cosa molto interessante: sfruttando questo stesso meccanismo ha creato, sempre nello stesso software, un modo di emissione che si chiama Whisper, che è la lettura dell'acronimo WSPR, dove WSPR sta per Weak Signal Propagation Report, un report della propagazione di segnali deboli. Ha fatto in modo che si creasse una rete di radioamatori volontari con trasmettitori di piccolissima potenza sparpagliati su tutto il globo, si potesse monitorare la propagazione ionosferica. Quindi immaginiamo una serie di trasmettitorini da 1 watt, 2 watt, mezzo watt in onde corte, autocostruiti o ricetrasmettitori commerciali tenuti alla minima potenza, piccoli circuiti fatti con Arduino, una miriade di aggeggi che potessero emettere un segnale molto debole. Con questo algoritmo incorporato all'interno trasmettono una stringa nota, e tutte le stazioni che stanno in ascolto, diciamo automatiche o manuali, quindi un radioamatore che vuol partecipare anche solo per mezz'ora a questo esperimento, ricevono questa rete di segnali. Il software ha una mappa ed è bello vedere dopo pochi minuti che questa mappa si comincia a popolare di bandierine. Queste bandierine ci danno un'indicazione di come sta andando la propagazione in quel momento. Quindi è riuscito a fare una mappatura dinamica, perché ovviamente se tieni la radio accesa,
diciamo che abbiamo ampiamente superato i vecchi problemi di quando, insomma, noi andavamo alla ricerca delle statistiche, esatto, che esatto, emetteva il bollettino, che emetteva il Boulder Colorado, no? Tutti quanti dietro a quelle famose statistiche. Ecco, diciamo, è un argomento veramente ampissimo, molto vasto, molto diciamo appassionante e che invito i nostri ascoltatori diciamo anche ad approfondire. Ecco, giusto una domandina, visto che purtroppo il tempo a nostra disposizione è sempre molto ristretto. Secondo te, a tuo avviso, visto che ultimamente no, si parla anche spesso di problemi che hanno avuto per esempio in volo gli aerei, no? E ogni tanto si sente qualche catastrofe, qualche aereo che scompare dai radar, secondo te gli studi che si fanno sulla propagazione delle onde elettromagnetiche andrebbero ulteriormente approfondite per quanto riguarda per esempio il causarsi di come si chiamano in inglese gli storm, no? Le tempeste magnetiche che a volte possono causare problemi alle radiocomunicazioni degli aerei?
Assolutamente sì, le tempeste elettromagnetiche sono tuttora fonte di studio, di ricerca, oggetto di ricerca. Sono un fenomeno che fortunatamente qui alle nostre latitudini è raro, ma verso i poli, dove sappiamo bene che i voli intercontinentali preferiscono viaggiare per risparmiare carburante, sono un fenomeno molto frequente, perché nell'attività
diciamo
magnetica
che questo
terrestre
non incide, cioè, considerato che oramai la navigazione degli aerei è satellitare, no? Anche su quelle onde là, certo, incide questo tipo di
incide anche alle frequenze utilizzate dai sistemi satellitari, quindi sì, è tuttora,
quindi diciamo che si farebbe bene continuare a compiere studi in questo senso, al di là dell'aspetto ludico, no? Anche se è riduttivo dire ludico per i radioamatori, perché oramai eravamo abituati a sapere che i radioamatori lanciavano satelliti propri, no? Nello spazio sapevamo che intervengono in caso di protezione civile. Stasera con te abbiamo saputo che addirittura abbiamo avuto un radioamatore insignito di un premio Nobel. Vabbè, in passato sapevamo di Cossiga che era radioamatore, quindi diciamo i radioamatori si occupano da vicino di scienza e di tecnica, no? E diciamo che sono anche molto modesti come te, che a microfoni spenti ci hai raccontato che Joe Taylor, di cui ci ha parlato questa sera, peraltro lo hai conosciuto personalmente alla fiera dei radioamatori in Germania, Friedrichshafen. Allora, certo. Ottorino Odoardi in collegamento telefonico da Pescara, non ti voglio lasciare prima di una domanda: come va all'Ari di Pescara? Tutto bene?
Tutto bene, da sabato prossimo 8 maggio avremo di nuovo gli incontri in presenza, ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid-19, ma rinnoveremo finalmente il piacere di vederci di persona, perché fino adesso abbiamo continuato a fare ma o via radio o anche sfruttando le tecnologie web per poterci anche vedere in viso.
Allora, dall'altro capo del telefono, Ottorino Odoardi dell'Ari di Pescara, sei stato gentilissimo a partecipare alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima anche per approfondire altri temi. Vedo che sei ferratissimo, anche perché poi tra l'altro è anche tuo mestiere, tu sei ingegnere, no?
Sì, sono ingegnere elettronico.
Benissimo, allora grazie per essere stato nostro ospite. A presto, Torino.
Grazie Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha emanato una sanzione di oltre 100 milioni di euro a due società di Google Italy per posizione dominante. Attraverso il sistema operativo Android e l'App Store Google Play si spiega: Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali. Tale situazione si è creata per le app dedicate a chi è alla guida di un veicolo. Disappunto di Google verso la GCM, esamineremo la documentazione e valuteremo i prossimi passi, ha affermato un portavoce di Google, lasciando intendere che l'ufficio legale proporrà ricorso. Anche Samsung e Lenovo non saranno presenti a Barcellona tra i padiglioni della fiera di tecnologia mobile World Congress. L'appuntamento, in scena dal 28 giugno al 1 luglio, che ha già visto il forfait di Google, Ericsson, Nokia e Sony. Tutte, come Samsung e Lenovo, terranno invece sessioni digitali in remoto per la presentazione di prodotti e servizi. Organizzatori e espositori si sono trovati dunque d'accordo sul non esporre i propri dipendenti al rischio di contagio, e intanto guardano alle prossime esposizioni in calendario, quali l'International Funkausstellung di Berlino e il Consumer Electronic Show di Las Vegas. Fortuna nella sfortuna. Gli eventi di Barcellona, molti dei quali dedicati al 5G, potranno essere seguiti anche dal pubblico tutti in streaming dal sito della manifestazione. Instagram si mostra più attento alle esigenze di inclusività. Il social network permetterà ai suoi utenti di inserire sul proprio profilo i pronomi, tra cui lui, lei e loro, per rendere chiara la propria identità di genere. Gli utenti potranno decidere se rendere visualizzabili i pronomi pubblicamente o riservarli ai soli follower. Per gli utenti minorenni sarà valida in automatico quest'ultima impostazione. Una volta impostati, i pronomi compariranno in un colore più chiaro sulla pagina del profilo, accanto al nome dell'utente, e potranno essere rimossi in ogni momento se l'utente lo ritiene. Se gli iscritti di Instagram pensano ci siano dei pronomi mancanti, potranno inviare una richiesta al social network compilando un modulo ad hoc. Per il momento Instagram ha fatto sapere, tramite un tweet, che la novità sarà disponibile in pochi paesi, senza però specificare quali. Instagram non è la prima piattaforma a introdurre una funzione di questo tipo. Ci ha già pensato la casa madre Facebook, il sito di incontri OkCupid e anche LinkedIn. Più il sito della Casa Bianca, poche ore dopo l'insediamento di Joe Biden, ha permesso agli utenti di scegliere i propri pronomi con cui registrarsi. La produzione di iPhone 12 in una fabbrica Foxconn in India, principale assemblatore di melafonini per conto di Apple, ha subito una battuta di arresto di oltre il 50% a causa di un blocco locale per via dei casi di infezioni tra i lavoratori dell'impianto. A riportare la notizia l'edizione online di Reuters, la fabbrica principale situata nel Tamil Nadu, uno stato sottoposto a misure di blocco totali, è stata costretta a ridurre in modo significativo la produzione dei dispositivi costruiti localmente e destinati al mercato interno, il secondo al mondo per gli smartphone, e solo in piccola parte all'esportazione. Dopo l'inizio della guerra politica ed economica tra l'ex amministrazione Trump e la Cina, la società di Cupertino ha cercato di affrancarsi da Pechino iniziando a spostare la produzione di iPhone in India. Più di 100 dipendenti Foxconn nello stato del Tamil Nadu sono risultati positivi e la società ha imposto un divieto di ingresso nella sua fabbrica nella capitale di Chennai fino alla fine di maggio. Qualche mese fa anche Nokia, l'azienda cinese Oppo, hanno interrotto la produzione in alcuni stabilimenti in India. Il rallentamento della produzione di iPhone in India arriva in concomitanza di una più ampia carenza globale di chip che finora non ha avuto un impatto notevole sulla linea di smartphone della mela, ma che sta causando ritardi per Mac e iPad.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.